Comincerei a dare la parola a chi è venuto per porre un saluto a chi è intervenuto nella giornata di oggi. Quindi comincerei da Rosario Bontempi.
Io vi ringrazio perché mi date questa possibilità, però Rosanna Fortunati sa che quando io ho questa opportunità non mi limito ai saluti, ma cercherò di essere breve, ma
Però è vero pure che non si vede da sotto se ti tocco il piede.
no, sarò assolutamente breve. Ma io introduco subito un fuori tema. Io ho estrema facilità e grande, voglio dire, senso di partecipazione quando i confronti con l'RDB avvengono su temi sociali. Ho più problemi, meno, diciamo così, più difficoltà, datemi questo termine, quando poi passiamo all'atto effettivo della contrattazione sui banchi di lavoro, sui tavoli di lavoro. Perché in effetti quando noi parliamo di lavoratori, ma ci dobbiamo dimenticare che praticamente ci dobbiamo ricordare che parliamo di cittadini e quindi nel momento in cui dobbiamo garantire il diritto di cittadinanza, ritengo fondamentale che praticamente anche sul tavolo della contrattazione, soprattutto nell'ambito pubblico, siano importanti. Perché il rischio quando si chiude il tavolo della contrattazione, quando non si affronta sul tavolo di contrattazione i temi o le modalità attraverso le quali noi dobbiamo garantire il diritto di cittadinanza, poi rischia che il pubblico, soprattutto l'amministrazione pubblica, sia oggetto di attacchi e i diritti poi di cittadinanza si ritiene che possono essere garantiti meglio da privati. E questa è una cosa fondamentale di cui tutti dobbiamo essere consapevoli. E quindi, esordendo su questo aspetto, ritengo che è fondamentale non tanto il dialogo, perché l'altro giorno sentivo una dissertazione di differenza fra dialogo e negoziazione. Il dialogo si ottiene quando uno ascolta reciprocamente l'altro e poi si esce dal dialogo profondamente cambiati insieme. La negoziazione è quando ognuno resta sulla propria posizione, ma poi si arriva a un compromesso, pur restando ognuno sul punto di partenza. E quindi non tanto il dialogo, che a volte è molto difficile, ma quantomeno sulla negoziazione ritengo sia determinante fare un confronto serio e permanente. Quando si rifiuta la negoziazione, si rifiuta diciamo, la contrattazione, si fa un errore da parte di tutti. Questo lo dico perché a volte non è facile fare una contrattazione con l'ambiente della RLI. Lo dico perché io molte volte anche io faccio uno sforzo, ma a volte non ci riesco. E quindi chiudo questo argomento, questo fuoritema, e parto da un altro fuoritema. Vorrei parlare di evasione fiscale, è un altro fuoritema, però non ci possiamo dimenticare che, come ho sostenuto in un convegno a cui abbiamo partecipato con Spadafora alcuni giorni fa, in un altro ambito sindacale, mi è toccato, parlando di evasione fiscale, confermare che dove c'è evasione fiscale c'è evasione contributiva, ma c'è anche riduzione dell'attenzione ai temi della sicurezza. Perché quando la sicurezza viene considerata un costo, questo lo si considera come un costo che si può limitare, soprattutto in periodi di crisi come quella attuale. E poi si sostiene molte volte, c'è chi sostiene, ma anche da alcuni che poi in questo periodo di crisi un po' di evasione fiscale, un po' di evasione contributiva e chissà perché un po' di riduzione di costi della sicurezza possono essere un buon ammortizzatore sociale per chi di fatto deve affrontare queste situazioni di particolare difficoltà. Ora io non ho competenza in tema di sicurezza, però sono un datore di lavoro e osservo, guardando bene la relazione introduttiva, che ci sono troppi soggetti che hanno competenza sulla sicurezza. Ho l'impressione che un momento di razionalizzazione vada affrontato. Vedo che si vuole aggiungere anche diciamo così, la Guardia Forestale per la sicurezza in agricoltura, la Guardia Municipale. Dobbiamo cercare di razionalizzare e di specificare meglio chi debba fare che cosa. riunificando sotto forma di dipartimento, sotto forma di altre modalità, una struttura di sicurezza che praticamente abbia il presidio complessivo di tutta la questione. E un ultimo argomento lo voglio affrontare come datore di lavoro, perché non ho competenza di sicurezza, ma sicuramente sono un datore di lavoro. Ora, come datore di lavoro ho imparato nel tempo che a volte, al di là del rischio che può esistere, bisogna assumere anche delle iniziative di carattere organizzativo perché il rischio è sin limiti. Perché oramai stiamo riconoscendo tutti che per intervenire sulla sicurezza i costi sono altissimi. Penso a tutti gli interventi che dovremmo fare come pubblica amministrazione sono assolutamente proibitivi rispetto alla situazione attuale. Però noi possiamo assumere sicuramente capacità organizzative perché almeno i rischi possano essere limitati. E di fatto noi lo rappresentiamo attraverso anche il documento di valutazione dei rischi che qui è citato. È citato pure ed è da valorizzare tutta la struttura della sicurezza. Cioè le figure della sicurezza assumono oggi col decreto legislativo 81 un particolare rilievo. Soprattutto dal punto di vista della responsabilità, a volte anche penale, degli stessi soggetti che appartengono alla struttura della sicurezza interna. Quindi una forma di partecipazione, di responsabilità e di coinvolgimento che sicuramente aiutano a limitare i rischi. E noi ci apprestiamo a introdurre come istituto un nuovo modello organizzativo. Io se avrò modo di ribadirlo a livello con i miei centrali, la necessità di valorizzare molto le figure della sicurezza interna. Questo è uno strumento, cioè siamo pochi attenti anche dal punto di vista organizzativo a valorizzare le figure che oggi hanno un ruolo quasi oscuro, ma un ruolo molto importante all'interno della nostra organizzazione. Quindi il rappresentante, cioè il responsabile del servizio di sicurezza deve avere con la collaborazione del medico competente delle varie squadre che sono organizzate all'interno dei vari istituti sicuramente un rilievo non trascurato. E quindi evidenzio questo aspetto perché attraverso il documento di valutazione dei rischi sicuramente si può fare moltissimo, che non è un esercizio per rispondere a un dettato legislativo. E dico questo anche perché si è un po' gridata alla sorpresa positiva il fatto che si sia spostato in avanti l'applicazione del decreto legislativo 81 a far tempo dal 16 maggio. Si badi, tutti abbiamo considerato come se il decreto legislativo 81 operasse a far tempo dal 16 maggio. Invece non ci siamo resi conto che di fatto lo slittamento riguarda solo lo stress da lavoro correlato e non anche a tutto l'impianto dell'81, compreso praticamente i problemi di mobbing, che praticamente decorrono comunque a far tempo, i cui effetti decorrono a far tempo comunque a far tempo dal 1 gennaio 2009. Dico questo perché in effetti quando parliamo di mobbing, quando parliamo di stress da lavoro correlato, non parliamo di strumenti o di situazioni molto dissimili dalle morti bianche, è un paradosso, però praticamente i danni fisici, i danni psichici che possono derivare da questi due rischi sono abbastanza evidenti e possibili. Quindi, ripeto, i miei stimoli stamattina li ho buttati fuori tutti con estrema sincerità e anche con estrema rapidità. Quindi, dobbiamo sicuramente impostare con la vostra organizzazione un dialogo che sia permanente, perché rifiutare il dialogo non serve a nessuno. Impostare un discorso di maggiore rispetto per i cittadini, avere problemi e necessità nell'ambito pubblico, valorizzare molto le figure della sicurezza, tener conto di comportamenti organizzativi al di là di quegli investimenti in sicurezza e come istituzione posso dire che di fatto noi dobbiamo in un qualche modo razionalizzare il servizio di controllo sul territorio, perché avere il controllo da 50.000 soggetti poi non è più. E questo è lo stimolo e gli spunti che ho voluto dare, non ho ricevuto il taccetto, quindi significa che sono stato là. Grazie, vi saluto e grazie.